Apriamo la nostra Bibbia nel Vangelo di Matteo al capitolo 16 e riprendiamo da dove abbiamo lasciato ieri, perché ieri poi siamo stati interrotti bruscamente verso la fine, quindi abbiamo detto ieri che avremmo ripreso da dove avevamo lasciato. Facciamo anche un sunto un pochettino, con un piccolo riassunto, ma andiamo a leggere Matteo capitolo 16. Ieri abbiamo parlato, quanti si ricordano il tema di questa conferenza? Regnati per creare, o creati per regnare, creati per regnare, è meglio, è meglio. Matteo capitolo 16 dal versetto 13 in poi. Avevo qualcosa di forte che voglio condividere con voi. Mentre stavamo cantando al Signore, lo Spirito Santo mi parlava di alcune, di una condizione in particolare nella quale si trovano alcuni che sono qui presenti, e voglio parlare al loro cuore, voglio parlare al vostro cuore stasera, credo da parte di Dio in maniera particolare, in maniera diretta. Ma leggiamo prima questi passi. Matteo capitolo 16 dal verso 13 al verso 19, è scritto così: poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Abbiamo visto ieri quanto fosse strana questa richiesta, questa domanda che Gesù stava facendo ai suoi discepoli. Del resto erano passati più di 2 anni che erano insieme. E come mai Gesù fa questa domanda ai suoi discepoli? È una richiesta strana, è una domanda che in realtà siamo da 2 anni insieme, perché mi chiedi chi sei? Credo che doveva essere assolutamente chiaro nella loro mente, nel loro cuore, chi fosse Gesù. Ma Gesù non fa questa domanda perché lui ha problemi di identità. Gesù non ha crisi di identità. Sapete, come quelli che vogliono essere chiamati pastori a tutti i costi, che se non li chiami pastori è come se gli, in un certo qual modo, come se manchi di rispetto, come se la loro identità non viene riconosciuta. Questi sono problemi di identità. Tu hai bisogno che gli altri ti riconoscano, e quindi pretendi di essere chiamato con un titolo. Grazie a Dio Gesù non aveva questo problema. A Gesù lo chiamiamo Gesù, lo chiamiamo quel nome. Non è bello? Non è meraviglioso? Se no, troppa confidenza rompe la riverenza. No, siamo fratelli. E voi chi dite che io sia? E Simon Pietro si fa avanti rispondendo, perché in realtà questa era la prima volta che si dichiarava pubblicamente, che i discepoli facevano questa dichiarazione: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù risponde, dice, Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ieri siamo stati anche un po' sorpresi quando ho letto quella versione, perché ho messo insieme le versioni, alcune ho comparato alcune traduzioni possibili di questo, di questi versetti, mettendole insieme tra interlineare dal testo greco qualche traduzione, qualche significato in più, qualche possibile traduzione dalle parole usate da Gesù, è uscita fuori questa meraviglia. La voglio rileggere stasera perché so che è piaciuta a tanti. Allora Gesù chiese loro: e voi chi pensate che io sia? E rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Allora Gesù gli disse: Dio ti ha benedetto, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, studiando dai libri o imparando da altri insegnanti. ma è stato mio padre che è in cielo, Dio in persona, a rivelartela e a lasciarti entrare nel segreto di chi io sono veramente. Ed ora ti dirò chi sei tu veramente. Tu sei Pietro, una roccia, e ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale io costruirò la mia chiesa. Una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'inferno potranno mai vincerla. E non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al Regno dei Cieli. Io ti darò le chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. Non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra e tra la terra e il cielo. E le cose che tu legherai, le cose che non permetterai, che dichiarerai improprie, illegali e che vieterai sulla terra, saranno così per Dio. E le cose che romperai, che dissolverai, che distruggerai, che scioglierai e che permetterai, che dichiarerai legali sulla terra, saranno così per Dio. Un sì sulla terra è un sì in cielo, un no sulla terra è un no in cielo. Non è un'altra Bibbia, è la Bibbia, è la parola di Dio. Questa è la bellezza di poter studiare da più versioni, cercando di entrare anche nel testo originale, nella lingua originale, cercando di capire il più possibile il segreto di ciò che Gesù ci sta dando. Quello su cui vorrei soffermarmi per qualche minuto è questa forza di Gesù nel confermarci nella nostra identità. Perché Gesù chiede ai suoi discepoli e dice: chi dicono gli altri che io sia? E i discepoli rispondono: penso che sei Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E Gesù dice: e voi chi dite che io sia? Si fa avanti Simon Pietro e dice: Signore, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù gli riprende la parola, fa un complimento naturalmente a Pietro e gli dice: tutto questo che tu mi stai dicendo ti è stato rivelato dal Padre tuo, però Pietro, voglio farti un regalo. Tu hai detto a me chi sono io, ora sono io che dico a te chi tu sei. Questo scambio di conferme sulla nostra identità è talmente importante oggi. Io voglio parlare al cuore di qualcuno che in questi anni, in maniera particolare, è stato massacrato dagli ambienti religiosi, da persone che, voglio parlare al cuore di persone che sono state trattate male per degli errori che hanno fatto, per dei peccati che hanno commesso, per delle decisioni che hanno prese e hanno dichiarato sopra la tua vita cose non molto belle e hanno proclamato sopra la tua vita che ormai eri finito o finita, e che quello che Dio aveva iniziato non avrebbe più potuto avere un compimento. Io voglio dirti questa sera, nel nome di Gesù, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Perché l'opera di Dio nella tua vita non dipende dalla tua abilità, dipende dalla grazia di Dio. E voglio dirti che non è né per forza né per potenza, ma è per il suo spirito che continua a vivere dentro di te. Tu devi smetterla di ascoltare la voce degli altri. Tu devi smetterla di ascoltare il parere degli altri e di fare dipendere la tua identità da quello che gli altri pensano e da quello che gli altri dicono, da quello che gli altri decretano o dalle maledizioni che lanciano sopra la tua vita. Nessuno può essere maledetto se è nel benedetto in eterno. La tua identità dipende da ciò che stai credendo nel tuo cuore. La tua identità dipende dal fatto che tu hai riconosciuto Cristo nella tua vita come tuo Signore, come tuo Salvatore. E quando tu continui a dichiarare chi Lui è per te, Lui continua a dichiarare chi tu sei per Lui. Pietro, tu hai detto a me: io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beh, io ti dico: tu sei Pietro, e sulla rivelazione che tu hai avuto io edificherò la mia chiesa. Pensate che Gesù sapeva quello che Pietro stava per fare? Sì o no? E come fa Gesù a dire a Pietro: tu sei una roccia? Ma come roccia? Tu sei polvere al vento. Pietro, dice Gesù in Luca al capitolo 21, se non sbaglio, Satana ha chiesto di vagliarmi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ritornato, ritornato da dove? Dove sto andando? Gesù stava profetizzando sopra la sua vita. E Pietro risponde, Gesù dice, Signore, ma che stai dicendo? Io sono pronto anche ad andare in prigione, anche a morire. Su, a fare qualcosa. Se mi tagli le vene, esce proprio il tuo spirito dalle mie vene. Sapete quelli che proprio si propongono come i salvatori del mondo? E Gesù gli dice, Pietro, il gallo non avrà cantato neanche una volta che tu già mi avrai rinnegato tre volte. E succederà fra qualche ora. Pietro neanche ci pensa a questo. Sappiamo tutti la storia, vero? Pietro rinnega Gesù, alla terza volta canta il gallo, subito si ricorda e guarda Gesù, e Gesù guarda a lui, dice, è scritto in Luca. E Pietro si alzò e scappò via e pianse amaramente. E da quel momento non si guardarono, non si videro più negli occhi. Fu l'ultimo sguardo. Gesù e Pietro si rincontrarono in Galilea. Si rincontrarono in Galilea quando Pietro, un po' scoraggiato, disse, sapete che vi dico? Io mi andrò a pescare. Giovanni, Giacomo, Matteo, tutti gli altri, dice, noi c'è una maglia, siamo con te. Con te siamo. Ce ne andiamo, veniamo pure con te e andiamo a pescare. Pescare una notte, patate. Gesù grida dalla riva, dice, ragazzi, figlioli, avete preso qualcosa? Io dico, no. Non abbiamo preso niente. E Gesù dice, gettate la rete dall'altro lato. Gesù è fantastico. O a destra o a sinistra, che cambia? Non cambia niente. A volte quello che serve è che tu fai una pazzia. L'ubbidienza, il passo di fede è quello che, dove tu dimostri di avere piena fiducia in lui. Gettano la rete e si riempie di pesce. Giovanni guarda Pietro, guarda la rete e guarda Gesù. Guarda Pietro, guarda la rete, guarda Gesù. Guarda Pietro e dice, guarda che quello è il Signore. Pietro, preso dall'entusiasmo, dice la Bibbia, si butta a mare e nuoto, vuole essere il primo ad arrivare, arriva, si mette lì, si pianta, nessuno parla, nessuno dice niente, arrivano, arriva, tirando il pesce, ma Gesù aveva già preparato il pane abbrustolito e il pesce. Fantastico Gesù, è fantastico Gesù. Mangiano, lui benedice, prega, gli dà a mangiare. E dice, dopo aver buttato, perché vedete, Gesù sa che noi ascoltiamo meglio a panzatina. Quando la gente c'ha fame, ecco perché è sempre meglio il culto la domenica, farlo di pomeriggio che di mattina. Perché di mattina poi arriva l'ora di pranzo e tutti pace, 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 pace. Tutti se vogliono andare, perché vogliono andare a pranzare. È finito di mangiare. Gesù è lì che guarda Pietro. Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? E Pietro cosa risponde? Eh? Ma gli dice una parola, dice una parola particolare che a me mi ha fatto impazzire. Io ho detto, sono 27 anni che leggo la Bibbia. Qualche giorno fa leggevo, ho visto questa parola, ho detto non ci credo che l'ha detta, non ci credo che l'ha detta. Perché Gesù gli dice, Simone figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? E Pietro risponde, certo. In che senso certo? Certo, tu lo sai che io ti amo. Se io fossi stato Gesù avrei detto, ah c'è certo, ah sì tu mi ami. Oh cosa mi tuso. Mi hai lasciato morire tre giorni fa, mi hai lasciato solo, non mi hai sostenuto. Che
significa?
Certo, tu lo sai che io ti amo. No, Gesù lo guarda, non batte ciglio e gli dice: lasci niente qui.
Sapete cosa significa questa parola che Gesù dà? Sapete cosa significa in realtà? In maniera
stretta,
proprio dice un sugo, la crema. Gesù ha detto a Pietro: per me non è cambiato niente, perché io lo spero. Quando Dio inizia un'opera nella tua vita, Lui sa quello che tu farai, Lui sa quello che passerai, Lui sa le prove, le tentazioni, le cadute. Ma la cosa straordinaria di Dio, sapete qual è? Che la Bibbia dice che Lui dimentica i nostri peccati, ma non dimentica le opere buone che abbiamo fatto. Dice: Lui è giusto da perdonare e purificarci da ogni iniquità. Ma in Ebrei 6 dice: ma non è ingiusto da dimenticare le opere buone che abbiamo fatto. Non è meraviglioso questo papà? Eh? E quando Lui chiama qualcuno, Lui sa esattamente il percorso che passerà. E quando Lui ti ha fatto una promessa, non ha fatto una promessa perché tu, Lui si aspetta che tu non farai mai nessun errore. Lui ti fa questa promessa perché questa promessa ti aiuterà quando ci sarà il momento difficile. L'entusiasmo è sempre gratis, eh? No. Quando Lui ti fa una promessa, quando Lui ti dà una visione, quando ti dà una parola profetica, Lui non lo fa perché Lui pensa che tu non fallirai mai. Ma Lui appositamente ti dà quelle parole e quelle promesse perché sa che queste saranno la tua forza nei momenti di difficoltà. Io voglio parlare al tuo cuore questa sera. Dio vuole parlare al tuo cuore questa sera. La tua identità non dipende dai tuoi errori. La tua identità non dipende dai tuoi sbagli. La tua identità non dipende dalle cose brutte che hai fatto, dai periodi tremendi che hai passato o dalle tragedie che hai subito. E se altri hanno speculato su questo, Dio ti perdonerà. Ma questo non può creare un trauma più nella tua vita, perché il tuo cuore deve essere saldo, fermo e sicuro nella sua grazia. Paolo ha detto a Timoteo: fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Alleluia. Paolo ha detto: io sono quello che sono per la grazia di Dio, e la sua grazia non è stata vana in me. Lo puoi dichiarare questa sera? La sua grazia non è vana nella mia vita. E Gesù per tre volte chiede a Pietro e fa la stessa domanda, non perché Gesù avesse bisogno di sentirsi dire che Pietro lo amava, ma era Pietro che aveva bisogno di sentirselo chiedere. Perché per tre volte l'aveva rinnegato e per tre volte Pietro aveva bisogno di dichiarare il suo amore faccia a faccia con il suo Signore. Gesù ha restaurato l'immagine di Pietro nel cuore di Pietro. Quando gli ha detto: io sapevo ogni cosa, per me non è successo niente, ritorna al tuo posto. Cosa succederebbe oggi nelle nostre comunità? Pietro, apostolo, diacono, fratello, manco cugino, manco parente lontano, non lo voglio vedere. Pietro, manco i bagni gli facciamo pulire. Ma chi ha capito per tutti questi anni? Prima devi convertirti veramente, avete sentito questa espressione, no? Dopo anni che stai lì a servire, a dare la decima. Quando davi la decima era ottimo, anche se peccavi è un problema, non puoi battezzarti, non puoi prendere la cena al Signore, ma se puoi dare la decima sì. È straordinario, siamo straordinari. Non puoi battezzarti perché fumi,
ma la decima va bene, la decima è purificata.
La decima sì.
La decima sì.
La Santa Cena no, perché sei impuro. Non puoi costarti alla cena del Signore perché non sei battezzato. Perché non posso battezzare? Perché non puoi battezzarti perché hai queste problematiche. Quando? Ti potrai battezzare? Quindi potrai accostarti alla cena del Signore. Quindi stasera faremo la cena del Signore qui. Ok? Stasera faremo la cena del Signore. Però se i fratelli vogliono regalare una macchina o un appartamento o un pezzo di terreno, è tutto purificato, è tutto santo. Alleluia. Voglio parlare al tuo cuore questa sera, voglio che tu sia rassicurato e fermo e stabile sulla tua identità in Cristo. La tua identità non è nel tuo carattere, la tua identità non è nella tua integrità, la tua identità non è nelle opere buone che fai, la tua identità è in Cristo. Non siamo più servi, ma siamo figli, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Significa che tra te e Cristo non c'è alcuna differenza davanti a Dio. Cos'è questa? Amen. Alleluia. Quando Dio guarda verso di te, non vede te. Scusate, noi abbiamo già iniziato. Matteo capitolo 16, leggiamo. È scritto: tu sei Pietro, su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte, guardate queste porte, per favore, non si muovono, non sono spiritate, sono ferme queste porte, ferme. Le porte dell'inferno, perché molti pensano che l'inferno avanzi, no, le porte dell'inferno è là, le porte dell'inferno non potranno resistere a cosa? All'avanzata della chiesa. E poi Dio dice a Pietro, ed è poi una promessa che lui fa a tutti noi: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Come abbiamo spiegato ieri, le chiavi non servono per aprire il regno dei cieli, sono le chiavi del, non per il regno, per il regno, sono le chiavi del regno. Con queste chiavi, che sono chiavi di autorità del regno, noi possiamo aprire ogni porta. Le porte non potranno resistere. Perché? Perché abbiamo le chiavi. E come abbiamo detto anche ieri sera, hai ancora le chiavi di ieri? Ce l'avevo in tasca. Se io ho un mazzo di chiavi, significa che io ho autorità, in un modo o in un altro. Ho l'autorità, che le chiavi rappresentano l'autorità. Ma se io non so cosa queste chiavi aprono, io ho l'autorità, ma non mi serve a niente. Se io non so come utilizzarle, le chiavi, posso averle, posso possederle, posso essere padrone di queste chiavi, ma se io non so che porta apre e se non so come farle girare, non mi servono a niente. E questa purtroppo è la condizione spirituale di molti credenti. Sono figli, sono re, sono sacerdoti, sono ambasciatori, sono collaboratori, sono soldati di Cristo, ma non riescono a vivere e a sperimentare le benedizioni di Dio nella loro vita. Perché? Perché non sanno come utilizzare le chiavi. Allora Gesù spiega qui al versetto 19, queste chiavi servono per qualcosa, dobbiamo utilizzare l'autorità. Ieri sera abbiamo parlato di Genesi capitolo 1, vi ricordate? Quando Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto convenevole. Poi c'erano gli animali attorno a lui e chiaramente non si trovò l'aiuto convenevole per l'uomo, ma successe qualcosa di straordinario. Dice la Bibbia che Dio mandò tutti gli animali da Adamo e doveva essere Adamo a scegliere il nome degli animali. È scritto così: e qualunque fosse stato il nome che Adamo avesse dato agli animali, quello sarebbe stato il loro nome. Perché abbiamo spiegato ieri che Dio ha creato l'uomo, l'ha messo come sovrano, come re sulla terra. Dio abita in cielo, sulla terra abita l'uomo, la terra è stata fatta per l'uomo perché Dio vuole estendere il suo regno sulla terra, ma non è lui a governare, lui governa attraverso l'uomo e Dio dice all'uomo: sei tu che decidi come agire sulla terra. Se l'elefante lo vuoi chiamare topo, è un problema tuo, ma sarà topo. Poi se lo vuoi chiamare elefante, sarà elefante, non è un problema. È una cosa tua, la gestione è tua. E il Signore dice, non è mia, sei tu che devi dominare sulla terra. Siamo stati creati per dominare, siamo stati creati non per adorare, non per servire, siamo stati creati per dominare. Mazza l'entusiasmo, ragazzi. Non siamo stati creati per adorare, siamo stati creati per regnare. Lo so che è difficile, non mi rendo conto. Ma noi siamo schiavi di alcuni insegnamenti sbagliati che hanno condizionato la nostra vita. Continuiamo a presentare noi stessi come i servi del Signore, mentre la Bibbia continua a dire: voi non siete servi. In Giovanni 15 Gesù ha detto: io non mi chiamo servi, io mi chiamo amici. Sapete cosa dice un'altra traduzione? Un'altra traduzione, una possibile versione, dice: io non vi ho mai chiamati servi, ma vi ho sempre chiamato amici. Perché i servi non sanno quello che fa il loro padrone, mentre io vi ho fatto sapere tutto quello che ho udito dal Padre mio. E non c'è amore più grande che dare la sua vita per un amico. Anzi, vi dico di più, ha detto Gesù, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome e gli verrà dia. Riusciamo a realizzare quale autorità noi abbiamo? Riusciamo a realizzare quale potenza Dio ha messo nelle nostre labbra? Siamo stati creati per regnare. Quando parliamo di dominio, noi abbiamo un problema, perché noi pensiamo subito a qualcosa che non è molto buono. Pensiamo ai dominatori, pensiamo a quelli che prendono succube le persone, quelli che manipolano e dominano e controllano la vita delle persone. Ma la parola dominio nel testo originale in ebraico significa regno. Abbiate dominio, abbiate regno. La vostra terra è il vostro regno, non è il mio regno, è il vostro regno. E quando Adamo peccò, diede l'autorità che aveva a Satana. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza, perché non era salvato, perché non c'era bisogno di salvezza. Quando Adamo ha peccato, ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il paradiso, perché il paradiso era là. Quando Adamo ha peccato non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. Mentre noi continuiamo a dire: noi saremo un giorno in cielo. No! Lo so che qua stiamo smantellando non decine di anni, secoli di insegnamenti. Fratelli, quando saremo a miglior vita, noi saremo sotto nuovi cieli e sopra una nuova terra. Come siamo ora? Noi stiamo letteralmente andando da dove siamo venuti. Il luogo dove stiamo andando è il luogo dal quale siamo venuti. noi avremo nuovi cieli e nuova terra. Molti pensano il paradiso saranno tutti sulle nuvolette nucleari. E che faremo? Canteremo. Che faremo? Adoreremo. Che faremo? Ci guarderemo in faccia. E che faremo? È tutta l'eternità a cantare. E le corde vocali, mamma mia, a me è passato già 2 ore già con la voce finita. Tutta l'eternità a cantare, mamma mia. Ma un po' di sky? Saremo nello sky. No, noi regneremo. Nuovi cieli e nuova terra. Lo so, è difficile. Noi non siamo stati creati per il cielo. Noi siamo stati creati per la terra. L'uomo è stato creato per la terra. In cielo ci sta Dio e ci stanno gli angeli. Sulla terra ci stanno gli uomini e tutto ciò che Dio ha creato. Non siete convinti? So che è difficile a volte comprenderlo, perché la verità è che noi vogliamo andarcene da questa terra. Ma con me che torna Gesù, torna Signore, torna presto, torna presto. Liberaci da questa terra. La sorpresa è che saremo su un'altra terra. E noi ci siamo convertiti, abbiamo dato la nostra vita a Gesù, ci siamo chiusi dentro le nostre... Noi abbiamo la teologia che le cose del mondo ci contaminano. Oh, non voglio le cose del... Io voglio le cose del Signore. E poi non possiamo pagare le bollette di casa. No, le cose di questo mondo, no. E intanto il diavolo si sta prendendo i nostri giovani con la musica. Abbiamo lasciato l'arte al diavolo. Abbiamo lasciato l'industria e il commercio al nemico. Abbiamo lasciato l'artigianato e la poesia al nemico. Ci siamo rinchiusi nelle nostre comunità e abbiamo detto torna presto Gesù, non ce la faccio più, torna presto. Mettiamo il naso fuori la bocca, uccidere tutti all'inferno. Torna presto Gesù, torna presto, mettiamo il naso fuori, urla la mascella. Il nemico sta entrando nella chiesa. No, il nemico non sta entrando nella chiesa. Il nemico non se n'è mai andato dalla chiesa. Perché se ci sei tu dentro, ti porti qualcosa. Abbiamo ancora la carne. E abbiamo noi insegnato generazione su generazione che dobbiamo lasciare la terra perché siamo sulla strada verso il cielo. E poi abbiamo malattie, difficoltà economiche, non riusciamo ad avere successo nel nostro lavoro, non riusciamo a fare le cose con eccellenza e poi ci lamentiamo e dicono quelli del mondo fanno sempre le cose con più eccellenza. Bravi! Abbiamo la teologia dello scappa-scappa, del vabbè che ci importa lavorare, tanto Gesù sta tornando. Perché dobbiamo costruire? Tanto prima o poi dovremo morire, non ci porteremo niente con noi in cielo. È da 2000 anni che dicono così. Saluto. E abbiamo questa forma di insegnamento che non dobbiamo interessarci alle cose del mondo, non andare al cinema perché ti puoi contaminare. E poi a casa abbiamo i 54 pollici LCD piantato al muro con tutta la serie di DVD di Gomorra. Il padrino, il capo dei capi, e poi abbiamo qualche film horror, però in cinema non ci andiamo perché se no ci contaminiamo e ci contaminiamo da soli, poi ce la spariamo in vena la contaminazione. E abbiamo portato avanti e sollevato una generazione piena di frustrati.
Vero.
Che non sanno stare bene nel mondo, scusate questa espressione evangelica,
e no, poi non sanno stare neanche bene all'interno delle comunità, perché dentro le comunità abbiamo problemi, ce ne andiamo, ne accappiamo, ci parliamo male gli uni degli altri, allora cambiamo comunità e là non mi piace, non c'è. Allora ci trasportiamo la nostra progenie e non diamo loro quella sicurezza di un'identità stabile in Cristo. Mentre il Signore vuole che la nostra identità sia stabile, contaminare. Noi pensiamo ancora che c'è qualcosa che possa contaminarci, ma veramente ancora pensiamo che c'è qualcosa che possa contaminarci. A volte alcune cose succedono nelle nostre case, viene qualcuno, c'è perché hai il CD di Eros Ramazzotti, che è successo? Meglio Eros Ramazzotti che il gruppo della tua chiesa. Mi edifico di più ascoltando Ramazzotti, che non lo sopporto, che ascoltando alcuni gruppi di lode, che quando canti ti viene la depressione. Vuoi deprimerti con alcuni? Ti do alcuni nomi particolari che ti aiuteranno a deprimerti. In alcune comunità è la salvezza andarsene via. Chi è? Lei la osata, capite? Allora abbiamo bisogno di comprendere che la nostra identità non è in un luogo, che la nostra identità non dipende da quello che facciamo, da quello che non facciamo. Ci dicono che siamo santi perché non facciamo più determinate cose e dentro il nostro cuore abbiamo il veleno mortifero. Come facevano i farisei, come dice Gesù, che colano il moscerino e si inghiottano il cammello. Stanno attenti ai particolari, stanno attenti ai particolari. Come diceva quel pastore che è venuto ad aiutarci, che fa in una determinata denominazione, se ti metti, se non metti la giacca e la cravatta, la gente non ti ascolta quello che credi. No, non sei credibile. Come fa un pastore a predicare senza la cravatta? E per tutto il tempo che tu gli parli di Gesù, loro vedono che non hai la cravatta. Non ascoltano quello che tu stai dicendo. Vedono solo che magari hai tazzini rossi. Questi tazzini rossi sul pulpito è un peccato. E la nostra identità dove va? A farsi benedire. Mentre Gesù dice a Pietro, Pietro, tu stai dichiarando chi io sono, ora sono io che dichiaro chi sei tu. Perché l'identità è una questione di cuore tra te e il Signore, è qualcosa che Lui stabilisce, imprime in maniera indelebile ed eterna nel tuo cuore. Abbiamo una generazione totalmente distrutta da quello che è uscito dalla bocca di alcuni, con accuse, con dei giudizi incredibili, e abbiamo rotto l'entusiasmo, la passione, lo zelo. Conosco uomini e donne di Dio straordinari che hanno fatto la storia in questa nazione, che per alcuni errori che hanno fatto sono stati massacrati nel loro interiore e la loro identità è sotto le loro scarpe. E ci siamo dimenticati di tutto il bene che hanno fatto. E abbiamo giudicato una persona per un errore. Grave per quanto possa essere, è sempre uno. E un errore non può cancellare una vita di sacrifici. Non può e non deve. Qualunque sia. Pietro, tu hai detto a me chi io sono io, ora voglio dirti un pochettino chi sei tu e quello che farai per me. E Pietro, voglio dirti una cosa, io so che il diavolo cercherà in tutti i modi di farti cadere, in alcuni momenti tu cadrai, però sappi una cosa, io ho pregato per te. Che bello avere le preghiere di qualcuno, non perché sei sempre al top, non perché sei sempre all'apice, non perché hai sempre un'immagine da rispettare, ma qualcuno che sa quanto ti puzzano le ascelle, ma quanto ti puzzano i piedi. Mamma mia, Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Ma la cosa più incredibile è che Gesù ha lavato i piedi a Giuda. E Gesù sapeva che da lì a un'ora Giuda lo avrebbe tradito. E cosa ha fatto Gesù? Giuda, dammi i tuoi piedi. Si è messo in ginocchio. Ha preso la bacinella e gli ha lavato i piedi. Gli ha passato le mani tra le dita dei piedi a colui che lo avrebbe tradito. Se tu sai che qualcuno sta per tradirti, gli lavi i piedi? Ma ci spari nei piedi. Noi in Sicilia siamo così, siamo tremendi. E ne sparo un deveri. Se tu sai che qualcuno sta per tradirti, lo inviti alla cena? Sì o no? Eh? No, vado pure io, ci metto il veleno dentro. O quantomeno una bottiglia di Guttalax. E ci divertiamo per me. Se tu sai che qualcuno ti sta per tradire, vogliamo cominciare a parlare di chi può accostarsi alla cena del Signore? Giuda, secondo voi, era la cena del Signore? C'era la X o la B verde? C'era tipo X Factor? Tripla X? No, Gesù lo invita a cena. Perché la Bibbia dice che, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E poi Gesù lo deve arrivare a Giuda, che sta per dargli quel famoso bacio. E Gesù come lo chiama?
Amico.
Amico. Vedete, quando io leggo questa cosa nella mia cultura siciliana, sento questa, vedo, leggo questa cosa e dico, pensa Gesù, però, eh? Gesù che lo guarda e fa, amico. Oh, bello amico. E sparte me vasi. Eppure mi baci. No, no, Gesù quando gli ha detto amico, gli ha detto veramente con tutto il cuore. Perché ha amato i suoi e l'ha amato fino alla fine. Amen. Giuda non avrebbe mai potuto dire di Gesù, lui sapeva ogni cosa e quindi mi ha trattato proprio, mi ha scaccato. No, ha onorato fino alla fine. La nostra identità è determinata dalla grazia di Dio. La nostra identità è determinata dal sangue di Gesù nella nostra vita. La nostra identità non è determinata da quello che facciamo, perché noi, vogliamo o no, siamo in una cultura meritocratica, dove noi pensiamo di valere sulla base di quello che facciamo, sulla base di quello che diamo. E questo purtroppo è una cultura che è nelle nostre comunità. Finché sei presente, finché dai, finché dici sì Signore, sei il migliore del mondo. Appena cominci a fare domande, a dare magari non tanto più nella tua comunità, ma dare ad altri che tu pensi che hanno più bisogno. Bravo. E a non essere sempre più presente, ti cancellano pure da Facebook. Telefonano agli altri e gli dicono, levate l'amicizia. Alcuni addirittura si sono fatti dare pure le password dei propri profili per rispondere e parlare in chat in maniera falsa per vedere che cosa rispondere. Tu sai di chi sto parlando. Gesù, Giuseppe e Maria. Tutta la Sacra Famiglia qua c'è. E poi andiamo fuori e parliamo di Gesù. Ed è tutto gratis. Vieni a Gesù. C'è perdono, c'è gioia, c'è pace. C'è amore, c'è tutto quello che vuoi tu. Poi arrivi dentro, devi dare la decima, devi essere sottomesso della... Non era tutto gratis. No. La nostra identità non può dipendere, non può
può dipendere da quello che facciamo, da quello che non facciamo, non può dipendere da quello che ci dicono, da quello che non ci dicono. La Chiesa ha una necessità, grazie, una necessità incredibile di fortificarsi nella propria identità. Io voglio ringraziare Dio per tutte quelle comunità dove veramente si respira l'amore di Dio, quei luoghi di aggregazione, quei ministri che realmente stanno dando la loro vita. Conosco pastori meravigliosi, conosco preti straordinari, conosco uomini e donne di Dio che realmente stanno dando la loro vita, e voglio dirvi, grazie a Dio sono la maggioranza, ma non possiamo rovinare tutto per una minoranza. E poi uno... ci sono buoni luoghi, ci sono buone comunità, ci sono buoni ministri che realmente fanno cose straordinarie e che stanno impegnando, investendo tutto loro stessi per portare avanti un discepolato, per portare avanti i giovani, per portare avanti e lavorare bene con i bambini. Posso dare dei nomi dove io personalmente dico, metterei non la mano nel fuoco, tutto nel fuoco. La nostra identità non può dipendere da quello che gli altri dicono. La nostra identità dipende da ciò che Gesù dice di noi. Pietro, tu mi dici chi sono io, ora voglio dirti una cosa, ti faccio un regalo, ti dico esattamente chi tu sei e ti dico esattamente quello che succederà. So che passerai dei momenti difficili, so che non saranno tutte rose e fiori, so che ci saranno dei momenti in cui vorrai mollare, so che ci saranno dei momenti addirittura in cui ti sarai pentito di aver fatto certe scelte, ma voglio dirti una cosa, quando io ho scelto te ho visto bene e non mi sono mai pentito di averti scelto. Non mi sono mai pentito di averti chiamato, non mi sono mai pentito di aver fatto il tuo nome, non mi sono mai pentito di aver investito 3 anni della mia vita e del mio ministero terreno. Oh, pensate un attimo quando Gesù risuscitò in Marco al capitolo 16. La Bibbia dice che Gesù apparve per la prima volta a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. E Maria Maddalena, tutta contenta, andò ad annunziarlo ai discepoli che erano lì, gli schiri che stavano mangiando. E mi è capitato in momenti di depressione mi viene da mangiare. Dice, io quando sono depresso mi prendo il barattolo della Nutella, me lo pianto là davanti. Erano depressi, erano scoraggiati, stavano mangiando. Arriva, è scritto questo in Marco 16, arriva Maria Maddalena e dice, ragazzi, è vivo, mi è apparso, è vivo. E i discepoli che hanno fatto? Hanno detto, veramente mio, gloria a Dio, hanno detto no, hanno continuato a mangiare, hanno detto, vabbè, tu qua hai qualche altro demone che non è mai uscito. Gesù appare a due sulla via di Emmaus, questi due ritornano dai discepoli e dicono, l'abbiamo visto, è vivo, quello che lui ci ha promesso è vero. Pietro stava mangiando. Mangi, avvicinione, ma non mangi, vieni, sta dieta che stai facendo ti dà le allucinazioni, vieni. Erano lì che mangiavano, non hanno creduto, e la Bibbia dice che Gesù apparve, nel versetto 14, Marco 16, 14, Gesù appare a porte chiuse, gli appare lì, e mi immagino che c'è questa occa a dietro di te. Perché insomma avere una visione del genere mentre stai mangiando c'è il rischio che ti affoghi, ti va qualcosa di traverso. Dice Gesù apparve e li rimproverò per la loro incredulità e per la loro durezza di cuore. Sapete qual è il nostro problema? Che noi leggiamo la Bibbia a versetti perché ci fermiamo lì, che a volte o leggiamo e ci fermiamo lì o cominciamo a leggere dal verso successivo, perché sapete qual è il versetto successivo? Dopo il 14 cosa ci sta? Veramente? Il 15, sapete cosa è scritto nel versetto 15? Che Gesù disse loro, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Aspetta. Tu sei apparso a Maria Maddalena e i discepoli sono venuti in mano, sono andati a comunicarlo ai discepoli che non hanno creduto.
Tu sei arrivato là a porte chiuse, sei apparso con un corpo glorioso, li hai rimproverati della loro incredulità e durezza di cuore, e che cosa fai? Li mandi. Io li avrei mandati a quel paese. Vai e zappa dalla terra, a zappa dei fari, fai quello che vuoi, ma tu di ministerio proprio sei negato. Niente, è inutile che cammini così, niente. Apostolo di che? Voi immaginate che Gesù vada loro, li rimprovera della loro incredulità e durezza di cuore, e subito dopo, con la stessa decisione, dice: e ora fatemi un favore. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, e chiunque non avrà creduto sarà condannato. Pensate che si sia fermato lì Gesù? No, quando fa le cose va sempre senza misura. E dice poi: e questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Con chi sto parlando? 11 che non credono. Vabbè. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se verranno qualcosa di mortifero non faranno loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Dio mio, ma a chi stai dando il Vangelo? Se io fossi stato là, avrei detto: Gesù, 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 se tu dai il Vangelo in mano a questi qua, manco arrivano dietro la porta questi. Il Vangelo a Torino non arriverà mai se tu dai a loro la responsabilità. Il Vangelo a Milano, in Sicilia, non arriverà mai. Ma tu affideresti il Vangelo ad una persona incredula e dura di cuore? Sì o no? Quanti sono grati a Dio stasera che Lui crede in noi? E che la sua fiducia in noi non dipende dal nostro carattere. Lo diciamo tutti insieme? Meno male. Saremmo? Allora, saremmo persi. La nostra identità dipende dal suo amore. Lui ha visto verso di noi e ci ha visto bene. Lui ha puntato tutto su un cavallo vincente. Noi siamo l'esatta manifestazione di un cuore folle. Solo la pazzia di Dio, la follia di Dio ha potuto creare tutto questo. Dio guarda ancora verso di te e Dio ti dice: eccoti le chiavi, eccoti le chiavi, eccoti le chiavi. Signore, non sono degno. Ancora questa storia, eccoti le chiavi. Signore, non sono pronto. E quando lo sarai? Sì, eccoti le chiavi. Signore, ma non sono santo. Forse non hai capito, sei santo perché io sono santo in te. Eccoti le chiavi. Signore, ma non ho fatto la scuola biblica. Meglio. Signore, eccoti le chiavi. Signore, ma non vado in nessuna comunità. Dio ti benedica. Avreste mai dato le chiavi del regno a Pietro? Sapendo quello che lui avrebbe fatto? Sì o no? Gesù sapeva che Giuda rubava e gli lasciava la cassa. Ma come si fa? Come si fa? Gesù sapeva che Giuda rubava e gli lasciava la cassa. Cioè, tu daresti mai dei soldi a un ladro? Tieni la cassa nelle mani tue, professore. E gli lava pure i piedi. Vai a rubare con i piedi puliti. Cioè, ci rendiamo conto che la logica di Dio è totalmente un'altra. Dice veramente, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. No, no, no. Le mie vie non sono le vostre vie. Ma di quanta grazia dovremmo ancora usufruire tutta la nostra vita? Eppure Dio continua a fidarsi di te. Quindi per favore, non permettere a nessuno mai, di dire chi tu sei. Qualcuno ti chiamerà adultero, qualcuno ti chiamerà il divorziato, qualcuno ti chiamerà l'ex ladro, qualcuno l'ex prostituta, l'ex ballerina, quella ballava sul cubo oppure sul triangolo, quella era piena di piercing e tutta tatuata. Siamo tutti ex, però davanti a Dio siamo tutti figli. Non permettere le cose. Qualcuno disse un giorno una frase, voglio dare spazio ad una persona alla quale mettere la mia vita, non lo so mai, il mio amico Mauro Poletti, vorrei che dare qualche cosa, parli per favore al nostro cuore. Qualcuno disse, il diavolo conosce il tuo nome, ma ti chiamerà sempre per il tuo peccato. Dio conosce i tuoi peccati, ma ti chiamerà sempre per nome. Sempre. 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 Prenditi la tua carta d'identità nel nome di Gesù. Guardala, goditela, guarda la tua foto e dici, io sono questo. Qua c'è il mio nome, qua c'è la mia residenza, questa è la mia carta d'identità. E anche quando io dovrò dubitare di me stesso, peggiorò la mia carta d'identità. No.
Che sta in Efesini capitolo 6, che dice mettetevi l'elmo della salvezza e prendete in mano la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E tante volte ci è stato insegnato, tanto per continuare sugli insegnamenti, che la spada dello Spirito, dice, ce l'avete la spada? Vero? Non è questa. La parola da cui viene tradotto parola di Dio è la parola rema, che significa tutto ciò che Dio ha detto sulla tua vita. Prendi in mano la spada di tutto ciò che Dio ha detto sulla tua vita. Significa prendi in mano le promesse di Dio e sconfiggi tutti gli attacchi del nemico attraverso le sue promesse. Dio ha fatto delle promesse alla tua vita e tu puoi sconfiggere ogni attacco del nemico attraverso le promesse che lui ha fatto nella tua vita. Non si sconfiggono gli attacchi del nemico solo citando versetti della Bibbia. Gli attacchi del nemico si sconfiggono ricordandoci chi siamo. Perché nel momento in cui noi siamo sotto attacco, forse nemmeno ci viene in mente di citare dei passi che sono nella Bibbia. Forse siamo talmente scoraggiati che nemmeno pensiamo a quello che c'è scritto nella Bibbia. Però in quei momenti possiamo ricordarci quello che Dio ha detto sulla nostra vita. Questo è molto importante. È molto importante che noi camminiamo per le sue promesse e non camminiamo per ciò che noi crediamo di essere. Perché se camminassimo per quello che crediamo di essere, spesso staremmo a casa, chiusi nella nostra stanzetta, senza fare nulla, aspettando che succeda qualcosa. Ma Dio ci dice nella Bibbia, attraverso l'Apostolo Paolo, non stare fermo. Quando sei sotto attacco, prendi in mano la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Prendi in mano le promesse che Lui ha fatto sulla tua vita e sconfiggi il nemico. Perché attraverso le promesse che Lui ha fatto nella tua vita, tu puoi sconfiggerlo. Amen? È qualcosa di importante ancora che sento nel cuore di dire molto molto velocemente. È scritto in Luca, lo prendo un attimo, sta al capitolo 23, capitolo 9, versetto 23-24. Questo è un altro insegnamento che vorrei che metabolizzasse, perché è molto importante. Spesso ci viene detto, quando abbiamo dei guai, prendi la tua croce. Anche Gesù ha detto, prendete la vostra croce, vero?
Per le suocere soprattutto.
Eh? Per le suocere. Mica solo per le suocere. Dice, questa è la tua croce, vero o no?
È vero.
C'è la tua croce, portati la tua croce, no? Ma non so se ci avete mai fatto caso, quando Gesù dice in Luca capitolo 9, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, vero? Ma quando l'ha detto Gesù questo? Sapete, quando Gesù ha detto questa cosa, era come se io dicessi a qualcuno nel Burkina Faso, hai mai visto Star Trek? È la stessa cosa. I discepoli non sapevano che Gesù sarebbe morto in croce, e Gesù era vivo, non era ancora morto, quindi non sapevano il significato della croce.
Vero.
È vero o no?
Vero.
Però sapevano cos'era la croce.
Sì.
Sapete cos'era la croce? Quando loro hanno sentito questo verso, queste parole, non questo verso, quando hanno sentito queste parole da Gesù, è come se Gesù gli dicesse pena di morte. Perché la croce rappresentava la pena di morte per i malfattori. Per i romani venivano messi in croce coloro che erano degli assassini, dei ladroni, dei delinquenti. E ancora prima dei romani venivano appesi al palo tutti quelli che erano malfattori e morivano così, morivano da asfissia. Ok? Quindi quando Gesù dice prendi la tua croce, non sta parlando della sua sofferenza, quella che noi immaginiamo, no? Gesù ha sofferto sulla croce, quindi ognuno deve prendere la sua sofferenza e camminare con la sua sofferenza. Gesù sta parlando a me, a te, come parlava loro, dicendo basta. La croce non rappresenta una sconfitta. La croce rappresenta la vittoria. Rinnega te stesso, nel senso prendi in mano la tua pena di morte e seguimi. Prendi in mano tutti i tuoi problemi, perché i tuoi problemi non finiranno, i miei problemi non finiranno. Un giorno ti viene un problema, lo risolvi, il giorno dopo te ne viene un altro. Mi è mai capitato? Capita solo a me. Qualche volta qualcuno mi scrive, abbiamo un problema, un altro. No, è così, la nostra vita è fatta di vittorie, è fatta di problemi. Ci arriva la cartella esattoriale dell'Equitalia, avevamo messo i soldi via per le vacanze e puff, se li mangia tutti Equitalia. Mi è mai capitato? A voi capita, ma Gesù sta dicendo adesso basta, prendi in mano tutti i tuoi problemi, prendi in mano tutte le tue sconfitte, prendi in mano tutto ciò che c'è di penoso nella tua vita e vieni dietro a me, perché se tu vieni dietro a me prenderai la vita. Amen. Se tu cammini con me, tu avrai vita. Questo sta a significare qualcosa di molto importante, qualcosa che forse piace e forse non piace, però sta a significare che la grazia di Dio era nella vita dell'uomo prima che Gesù morisse sulla croce, perché questo rappresenta un segno di grazia. Gesù non era ancora morto, quindi il peccato non era stato ancora espiato. Noi pensiamo che siccome il peccato è stato espiato, chiediamo perdono e siamo salvati, vero? Lì ancora il peccato non era stato espiato, però la grazia era attiva su coloro che si rendevano conto che potevano prendere in mano la loro vita e cambiarla, come seguendo Gesù quando era in vita. Amen?
Amen.
Questo è molto importante che noi riceviamo un concetto, che la grazia di Dio non è attiva sulla vita dell'uomo solo dopo la morte di Gesù. La grazia di Dio è attiva nella vita dell'uomo dal giorno in cui Dio ha creato l'uomo. La grazia di Dio non è mai uscita dalla vita dell'uomo. C'era una festa che facevano gli ebrei, si chiama Yom Kippur, che rappresentava la festa dell'espiazione, e ogni anno il sommo sacerdote entrava nel tempio, entrava nel luogo santissimo, aspergeva l'altare, faceva una serie di cose, studiatevelo, andate su internet, ve lo vedete, perché sennò diventa troppo lungo, però faceva una serie di riti per il perdono dei suoi peccati e per il perdono dei peccati del popolo. Che cos'era quella? Festa dell'espiazione. Era grazia. Se la grazia non fosse esistita da quando l'uomo ha cominciato a essere, per effetto del soffio di Dio, noi non saremmo qui. La grazia di Dio è sempre esistita. Il problema nostro è realizzarla. E questo non significa che io posso alzarmi la mattina e fare tutto quello che mi passa per la testa. Assolutamente no. Ma significa che Dio è amore e ama molto più di quanto amo io. Perché lui non guarda i peccati che ho fatto, i peccati che faccio, i peccati che farò. Lui dà una possibilità. Dio è il Dio delle possibilità. E forse questo per tanto tempo non ci è stato predicato, ci è stato detto che dobbiamo fare un sacco di cose per ricevere la grazia, perché probabilmente questo concetto tiene legati noi e le persone a una religione. Amen? Ma noi non siamo legati a una religione, noi siamo legati a Gesù. E quando tu sei legato a Gesù, non importa più quello che è la religione, quello che importa è quello che tu sei agli occhi suoi.
Amen.
E l'ultima cosa, che c'è un piccolo segreto solo, che è un po' impopolare, io lo so che è un po' impopolare questa cosa. Il piccolo segreto è che noi rappresentiamo Gesù. Amen. E quindi se lui ci ha amato, noi dobbiamo amare. L'amore, scusate, è l'unica cosa che non è per grazia. L'amore è qualcosa che noi dobbiamo esercitare. A volte, come dice Corrado, c'è qualcuno che lo manderesti a quel paese. E beh, in quel caso...
Anche al creatore.
Anche al creatore.
Sì.
E in quel caso è il momento di applicare questo comandamento che Gesù ha dato. Amatevi gli uni gli altri. Non amate i vostri fratelli. Noi manco i nostri fratelli amiamo, perché diventa difficile, no? Dicevo, quello manco lo posso vedere, come faccio a amarlo, è un fratello. Dice, ama i tuoi nemici. E in prima Giovanni è scritto che se noi amiamo, qualunque cosa chiediamo nel suo nome, noi la riceveremo. Dice, se osservate i miei comandamenti, noi pensiamo ai 10 comandamenti, no? Facciamo la lista, cioè non rubare, non uccidere, non fare questo, non fare l'altro.
Ce l'ho, mi manca.
Mi manca un pezzo, niente, non posso ricevere. No, dice, se osservate i miei comandamenti, qualunque cosa chiederete nel suo nome voi la riceverete. E questi sono i suoi comandamenti: che crediate nel suo figlio Gesù e che vi amiate gli uni gli altri. Questo è scritto in prima Giovanni, ma noi spesso ci dimentichiamo questo concetto, perché abbiamo realizzato tante cose, ma non abbiamo realizzato quella che è l'essenza del cristianesimo, che è l'amarsi. Non so se Corrado ha parlato di questa cosa, la dico io, e poi ho finito. Però questo uomo, no? questo uomo,
non male, uomo,
che è di più alto di me, perché io sono piccolo e non ci vuole tanto, infatti mio figlio mi dice, sto quasi arrivato, e che ci hai messo? Hai fatto uno sforzo. Questo uomo per me è un esempio di amore. Io predico sull'amore, per me lui è un esempio di amore, perché fa delle cose molto strane, no? Per esempio adesso sta facendo un network che si chiama iChurch, no? Dove lui inserirebbe tutti i pastori del mondo, io lo so, tutti. Il problema sono i pastori che non ci vogliono stare. Questo è il problema. Però lui ha un cuore talmente pieno d'amore che non guarda i difetti delle persone, no, non dai, che non guarda i difetti delle persone, ma guarda i pregi. È una cosa molto difficile, e questo è quello che insegna la Bibbia. Non guardiamo i difetti degli altri, cominciamo a guardare gli altri con i loro pregi, viviamoci ampiamente la grazia di Dio che è sempre esistita e non è una novità. Non è una novità. La grazia di Dio è stata sull'uomo fin dall'inizio ed è tutt'oggi. Ma cominciamo a cambiare la nostra mentalità. Paolo dice, non vi conformate alla mentalità del presente secolo, ma lasciate che la vostra mente sia rinnovata affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo cambi la nostra mente e cominciare a pensare in un modo diverso, cominciare a guardare le persone per i loro pregi e lasciare da parte i difetti, fino a poterle vedere come le vedrebbe Gesù. Se Gesù vedesse me, se Gesù vedesse te in questo momento, come pensi ti vedrebbe? Come? Perfetto. Noi siamo perfetti agli occhi suoi. Amen? Ricordatelo, tu sei perfetto agli occhi di Gesù. E nessuno può cambiare la sua idea, perché Gesù ha voluto e ha dato la sua vita affinché noi fossimo perfetti. E Gesù ha fatto l'uomo, Dio ha fatto l'uomo in maniera talmente perfetta che lui non lo può vedere imperfetto, è lui che l'ha fatto. Amen? E non sono i tuoi difetti, non sono i tuoi peccati, non sono le tue mancanze che ti faranno vedere imperfetto agli occhi di Dio. Dio continuerà a vederti perfetto. Cominciamo anche noi a vederci in questa maniera. Questo non significa che non dobbiamo dirci niente, che non dobbiamo discutere, che non dobbiamo parlare, che non dobbiamo e che non possiamo avere opinioni differenti. Ma questo significa un'attitudine diversa. Voglio vederti con il cuore di Dio. Non voglio più vederti con il cuore degli uomini o con la mia anima. Voglio cominciare a immaginare le persone con il cuore di Dio. E quando comincio a immaginare le persone con il cuore di Dio, cominciano a cambiare le cose. Comincia a cambiare la temperatura, comincia a sorgere il sole e tutto ciò che sta intorno a te, anche se non è così stupendo, tu lo vedrai in maniera diversa. Amen.
Alleluia. Dio è buono. Dio è buono. Dio è la persona accanto a te. Sei stato creato per regnare.
colpo di Tommy. Siete litigati?
Il suo regno è un regno di grazia ed è un regno d'amore. Amen. È un argomento che ci prenderebbe veramente tanto. Sarebbe bellissimo poterlo trattare e avere ancora giorni speciali con lui. Hai dimenticato la parola d'ordine? Guardate, passerò. No, ci aspettano da altre parti. A luglio, ad aprile del prossimo mese avremo una conferenza in una chiesa brasiliana qui a Torino. Poi faremo la nostra prossima conferenza qui a Torino nel mese di giugno. Ma come lo sai? Ecco qua. Non mi ricordo, poi magari se volete vi do l'indirizzo. A Milano il 25 aprile a Saronno e il 26 aprile domenica mattina a Milano. Vogliamo alzarci in piedi, dai, vogliamo fare la nostra offerta in questo momento. Volevo dirvi che stiamo per terminare ora, quindi dopo l'offerta inizierà la pausa e questa sera vorremmo iniziare un po' prima, giusto già? Iniziamo un po' prima, iniziamo verso le 8. Iniziamo verso le 8 perché abbiamo di nuovo la presentazione anche di Compassion stasera, per coloro che ancora non c'erano ieri sera, che verranno stasera per la prima volta. Avremo anche una meravigliosa testimonianza di una sorella che lavora, che collabora con me, con la quale lavoriamo insieme, Mary, e poi ci sarà anche Melo che dirà qualche cosa e poi concluderemo con la parola di Dio, avremo la cena del Signore questa sera, ok? Quindi però entro le 23:30 dovremmo terminare, quindi in 3 ore e mezza dovremmo farcela, inizieremo alle 8 cantando, lodando con tutto il cuore e ci scialleremo ancora nella presenza di Dio. E per quanto riguarda l'offerta, come voi sapete, ogni volta non avrete studi biblici nella maniera più assoluta, ma semplicemente lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. Dì alla persona accanto a te, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Lasciati guidare dallo Spirito Santo. Dio ci benedica e concludiamo con la nostra offerta, dai. Non possiamo fare musica purtroppo perché abbiamo dei problemi con l'orario. Facciamo la nostra offerta e poi ci salutiamo. Qua ti vogliono mangiare, qua abbiamo del mangiare, abbiamo da bere, se volete fornirvi qua o se volete andare fuori ci sono sicuramente...